Lettere a Radio 24 con la collaborazione di Luca Cremonese.
Cara Radio 24, lunedì sera sono passato a prendere il mio amico Giometti per andare alla Salumeria della Musica di Milano. Suonava Keith Emerson, uno dei miti dei miei teen. Giometti mi saluta e mi dice che è morto Richard Wright, tastierista e cofondatore dei Pink Floyd. La contentezza di vedere da pochi metri uno degli idoli della mia infanzia si mescola alla malinconia. Se n'è andato un pezzo della mia vita. A quante feste si spegnevano le luci, le tapparelle abbassate a creare un effetto notte di primo pomeriggio, e partiva As and Them, come lento da cucco par excellence. Un brano lungo, che sconfinava nei successivi fino alla conclusione della facciata 2 di The Dark Side of the Moon, sognante colonna sonora della mia timidezza nell'invitare a ballare la ragazza che mi pareva la più carina della festa. Odiosa timidezza che indulgeva nella lunghezza del brano, come quando vorresti tuffarti in acqua, ma ti trattiene la paura del freddo e continui a dire «Conto fino a 3 e poi mi butto». 3 diventa 5, poi 10, 15, mentre fissi l'acqua che ti tenta e non hai il coraggio di tuffarti. Spesso, in questo esitare, il battito del cuore mi diceva che il disco era finito e m'ero giocato la ragazza carina che nel frattempo aveva stretto con qualcun altro. In quell'esitare titubante, le note del piano, caldo come il contatto della ragazza che avrei voluto stringere nel lento, si fondevano con le lunghe note della Stratocaster di Gilmour e il sax di Dick Perry, pigramente sognanti e quasi ipnotiche. Sembrava che il tempo si stoppasse, e quando la musica finiva, faticavo a risvegliarmi. Non ho mai conosciuto personalmente Rick Wright, né lui può sapere l'effetto su di me dei suoi accordi di piano, mutuati da Miles Davis in The Great Gig in the Sky o il bellissimo finale di Hammond in A Saucer Full of Secrets. È però parte integrante della mia adolescenza. Quindi, della mia vita, soprattutto nei suoi anni più spensierati, quando il dramma era essere mollati dalla fidanzata, e questo mi impedì per qualche mese d'ascoltare The Dark Side of the Moon e In the Court of the Crimson King dei King Crimson, perché quella musica mi faceva male, mentre mi sembrava che il mondo fosse crollato. Tragedie di tutti i ragazzini, che da grande ti fanno ridere. La sua dipartita mi lascia un vuoto malinconico. Roberto, Milano. Proposta semiseria per Alitalia. Parto dalla premessa che lo Stato, dimostrandosi pessimo amministratore, deve cedere Alitalia al privato. Mi chiedo perché non creare una società formata da tutti i dipendenti. Lo Stato paga tutti i debiti ad oggi e cede o regala alla nuova società aerei, slot e tutti gli altri beni mobili e immobili. I fornitori, sanato il debito pregresso, si impegnano a fare credito alla nuova società con garanzie ai beni. La nuova compagnia, senza debiti sul groppone, senza una proprietà che vuole la sua quota di guadagno, forte delle professionalità presenti, può finalmente decollare, anche senza licenziare nessuno. Carlo. I benefici di cui dovrebbero godere i dipendenti di Alitalia, anche ora che la compagnia viene smantellata, rispetto ad altri lavoratori, sono dovuti, a mio parere, al senso di colpa della politica e dei sindacati, che non possono negare, come tutti sanno bene, di aver ridotto loro la compagnia in questo stato fallimentare. Vogliono lasciare un buon ricordo a spese di altri. Saluti, Giuseppe. Premetto che io sono favorevolissimo a una cordata italiana per Alitalia, per cui le difficoltà di queste ore non devono portare, a mio avviso, a una riapertura di un'opzione Air France, ma piuttosto aumentare gli sforzi per una cordata nazionale. Ma a prescindere da questo fatto, sul quale si può essere d'accordo o meno, la cosa che veramente fa scandalo è che una volta di più si dimostra come l'Italia sia ostaggio dei dipendenti statali. Un politico, se non mi piace, lo mando a casa, ma uno statale non va via manco a fucilate. Questi hanno fatto più danni di Bin Laden, sono presuntuosi, si sentono indispensabili. Quando andavo al liceo c'erano due bidelli per 370 studenti. La scuola era pulita e nessuno si sarebbe azzardato a sporcarla con qualche scritta. Oggi abbiamo 260.000 bidelli per meno di 9 milioni di studenti, e da quello che so, in molti istituti la pulizia viene pure delegata a imprese esterne. Quando, anni fa, era stato proposto di ridurre, su certi voli, gli assistenti da 4 a 3, sembrava che fossero state stuprate le libertà democratiche. Eppure, tutti questi campioni di produttività non si opposero ai baby pensionamenti. Questi fanno più danni di un ciclone tropicale. Io spero che per il bene del paese Brunetta, Sacconi e chi di dovere non retrocedano nemmeno di un passo. Non ho più intenzione di travasare parte delle mie tasse a una lobby di lavoratori statali che hanno un concetto dei diritti e dei doveri lontano anni luce da quello di milioni di lavoratori e imprenditori dell'industria privata. Giulio. O il signor Feltri ci prende per fessi, oppure dice cose molto, ma molto di parte. Parla di privilegi del personale Alitalia per gli ammortizzatori sociali, sostenendo che in caso di chiusura di un giornale, il suo ad esempio, i dipendenti non avrebbero questo trattamento di favore. Ma se il giornale di Feltri sta in piedi grazie ai soldi pubblici, come quasi tutti del resto, e lui stesso gode di una baby pensione da molti anni, sempre a carico di noi contribuenti. Prima di parlare, ognuno di noi dovrebbe guardare in casa propria. Non è giusto avere una legge per sé e una per tutti gli altri. Cordiali saluti, Valentino. Se un ladro di biscotti viene ammazzato a sprangate dal derubato, l'unica cosa importante dovrebbe essere il fatto in sé, e non il dettaglio che il morto fosse di pelle nera, benché di cittadinanza italiana. I giornalisti, invece di fare interviste che tirano in ballo a sproposito il razzismo, dovrebbero domandarsi perché, in questo Stato, due onesti cittadini, almeno tale pare fossero gli omicidi fino allo svolgersi dei fatti, siano arrivati a macchiarsi di un crimine tanto efferato per difendere una scatola di biscotti. A mio parere Abdul Ghibre è l'ennesima vittima della crisi del sistema giudiziario italiano, e ora spiego perché. Come cerco di insegnare a mio figlio, in un paese ideale, il cittadino onesto, nel momento in cui subisce un torto, dovrebbe essere tutelato dallo Stato, nell'immediatezza con l'intervento delle forze dell'ordine e a distanza di poco, mediante la giusta sentenza di un giudice. Peccato che le cronache ci insegnino che chi si macchia di reati minori raramente finisce per venire condannato e che i problemi risiedano in prevalenza nella procedura processuale, oltre che nelle leggi mal concepite. In una situazione del genere è normale che di fronte a un torto subito, specie se piccolo, sia molto più facile che i cittadini siano portati a cercare di farsi giustizia da sé. Luca. Il ragazzo di colore ha commesso un reato. Il reato ha determinato la sua morte. La causa che produce l'effetto. Dunque per il PM il razzismo non c'entra nulla. Mutatis mutandis, un drogato italiano bianco ruba una birra dentro un negozio di un senegalese e si fa ammazzare da lui. La Lega non direbbe nulla, il sindaco di Milano starebbe zitto. Ricordo bene la campagna elettorale. Il clima di intolleranza è una realtà basata sulla politica del governo, è un dato di fatto. Lo stiamo vivendo come immigrati, e sul caso del ragazzo morto sappiamo già dove si muove la giustizia. Domani ritroveremo i due assassini sulle strade di Milano, forse anche nello stesso negozio. Si sono resi giustizia contro un nero con un passaporto italiano. Willy. Premesso che considero il fatto avvenuto a Milano un grave fatto di cronaca, che assolutamente nulla ha a che vedere con il razzismo, ritengo sia del tutto fuori luogo il comportamento dei politici che usano qualsiasi mezzo per insultarsi e creare opposte fazioni generando così ulteriore possibilità di scontro. Non è forse così che a lungo andare nascono le guerre civili? Ha ragione il sociologo Aldo Bonomi quando dice che il problema è che abbiamo superato il limite di utilità sociale per numero di immigrati e spostato il problema di accettazione dell'immigrato dall'interno delle fabbriche, ove sono ampiamente accettati, all'esterno. Ne consegue che se prima avevamo un controllo sociale, delegato agli abitanti delle varie aree urbane, che, di fatto e senza violenze, emarginavano o allontanavano i soggetti ritenuti pericolosi, adesso, con il crescente numero di fenomeni di microcriminalità, la stessa popolazione ha paura ad intervenire in maniera socialmente corretta, e si possono generare fenomeni di giustizialismo fai da te, indipendenti dal colore della pelle o dalla religione. Mi domando, in sostanza, se sia l'esasperazione per il non potersi muovere in città senza avere paura a provocare questi fatti. Umberto, provincia di Como. Un ragionamento velocissimo sul ragazzo ucciso a Milano e uno sul caso prostituzione. Ovviamente i politici, che, come la Bonino, non perdono occasione di tacere sull'argomento, mi disgustano. Non voglio sembrare cinico, ma qualcuno ha ragionato sul fatto che questa aggressione potrebbe essere stata portata dall'esasperazione di chi ha la sfortuna di gestire un locale in zone calde della città e che magari di fronte all'ennesimo furto ha perso la testa. Sono davvero sconvolto per la morte così inutile di questo povero ragazzo, ma anche fortemente preoccupato per la tensione che si respira da parte di normali cittadini, che non ce la fanno più a vivere in questa Italia così mal gestita. Un commento poi sulla prostituzione. Ma come facciamo a non renderci conto che solo in Italia la prostituzione sta ancora nell'illegalità, e solo per proteggere le mafie che stanno dietro al fenomeno? Perché il nostro non è un paese normale. Guardate l'Olanda. Lo Stato non solo ha eliminato il problema prostituzione, ma ci guadagna anche sopra, visto che si assicura che le signorine da 20.000 euro al mese paghino le tasse. Tommaso. Ciò che dovrebbe destabilizzare i mercati per la vicenda Lehman Brothers non è il fallimento in sé, ma un aspetto ben più grave, almeno secondo me. Le grandi agenzie di rating come Moody's e Fitch hanno tagliato solo martedì mattina il rating di Lehman. Fino a martedì mattina il rating era nella fascia alta della valutazione, quindi Lehman era ritenuta un'azienda solida da parte di queste società. Praticamente è come se un medico dicesse che il paziente è morto dopo una lunga malattia, ma fino a ieri diceva che era in piena salute. Qual è il valore aggiunto di una società di rating? Ma, Emanuele da Rimini.
Gentile direttore, poche righe per esprimere il mio disappunto. Per la verità, è dall'inizio del mese che aspetto ormai senza speranza che qualcuno si ricordi di Beslan. Possibile che me lo ricordi soltanto io? L'11 settembre, terribile anniversario di un terrorismo che ha fatto troppe vittime, tutti hanno ripercorso il dolore di 7 anni prima. Se ne è parlato ovunque, e anche il nostro capo dello Stato ha ricordato quel tragico momento della storia. Allora perché non una parola sui morti di Beslan? Sono meno vittime perché vivono in un paese che non è alla ribalta quotidiana come gli Stati Uniti? Sono dunque morti di serie B? Non può essere. Non deve essere. Io sono solo una mamma italiana. Quando ci ripenso, il cuore mi va in pezzi. Mi aiuti lei a non permettere che la gente dimentichi quello strazio. Grazie, Cristina.
Cristina, piuttosto grazie a lei. Devo dire però che ha scoperto l'acqua fredda, neppure quella calda. Che anche i morti possono essere di serie A e di serie B? Ma perbacco. Vede, l'11 settembre fu vissuto in diretta, contemporanea in tutto il mondo. Così la democrazia, anche mediatica, degli Stati Uniti cambiò il mondo stesso, lo sostiene Derrick De Kerchove, per esempio, un esperto di comunicazione. La Cecenia interessa ancora qualcuno? Davvero? Su Beslan ci si fanno ancora domande? Sul serio? Lei suggerisce nulla il fatto che l'Europa confina con la Russia e non con gli Stati Uniti? Questo le suggerisce niente circa il relativismo in politica? La ringrazio.
Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18.30. Continuate a scriverci.